Wikiradio. Alessandro Leogrande racconta Radio Bari.
L'11 settembre del 1943, dagli studi di Radio Bari, nel momento l'unica emittente dell'Italia libera dopo l'armistizio dell'8 settembre, viene trasmesso il discorso di re Vittorio Emanuele III agli italiani. Il re, insieme a Badoglio e la sua famiglia, ha lasciato la capitale Roma e a Brindisi ha insediato il proprio governo provvisorio. Dai microfoni di Radio Bari, che era stata fin dal 1932 sede EIAR, una delle principali sedi dell'EIAR, appunto, del fascismo, il re Vittorio Emanuele si rivolge agli italiani chiamandoli alla guerra contro l'occupante ed ex alleato tedesco.
Italiani, ascoltate la voce del vostro re. Nessuno sia sordo all'appello della patria. Il sacro suolo dell'Italia deve essere al più presto liberato dal secolare nemico, che non ha potuto nascondere l'innato istinto di oppressione e di odio. Tutti, uomini e donne d'Italia, portino il loro contributo di passione e di fede a quest'opera sacra di liberazione, obbedendo al governo del maresciallo Badoglio, interprete della mia volontà.
Quel discorso, l'11 settembre del 1943, è il primo discorso in qualche modo libero dopo il lungo ventennio fascista e dopo che tutta la comunicazione radiofonica e più in generale giornalistica era stata monopolizzata dal regime. Eppure quello che viene percepito, tuttora ricordato storicamente come il primo discorso libero, in realtà è solo la punta dell'iceberg di una vicenda molto particolare, che è appunto quella di Radio Bari. Radio Bari non fu solamente l'emittente che trasmise quel discorso del re, ma fu un importante laboratorio di radiofonia libera e antifascista in quell'unico lembo d'Italia nel settembre-ottobre del 43, non sotto il controllo dei nazisti e dell'occupante tedesco.
Più tra gli alberi in breccia
c'era stato un gruppo di antifascisti baresi legati alla figura di Benedetto Croce, alla casa editrice La Terza, Tommaso, Vittore Fiori e soprattutto intorno alle figure di Michele Cifarelli e Giuseppe Bartolo, che già il 10 settembre si era recato negli studi dell'EIAR in via Putignani, nel centro della città di Bari, e parlando con l'ingegner Giuseppe Damascelli, che aveva retto la sede EIAR negli anni precedenti, gli dicono che avrebbero voluto utilizzare gli studi e soprattutto il ripetitore ad essi collegato per trasmettere una programmazione antifascista. L'8 settembre a Bari c'erano stati degli scontri piuttosto cruenti tra tedeschi e la popolazione della città, eppure la sede di Radio Bari non era stata intaccata e così non erano stati distrutti i potenti ripetitori che c'erano a Ceglie del Campo, oltre 20 kW che avevano fatto appunto della sede EIAR di Bari per espansione e frequenza la seconda del suono nazionale durante il fascismo dopo la sede centrale di Roma. Quegli strumenti e quei ripetitori intatti diventano la base di questa singolare esperienza di radiofonia antifascista dopo 20 anni di regime. Per una settimana vengono organizzati dei notiziari che, captando le frequenze di Radio Londra e di Radio Algeri, ribadiscono le notizie sentite e tradotte. Il 16 settembre invece arriva gli alleati, il PWB, cioè il Psychological Warfare Branch, impone il controllo sull'emittente. In sostanza, nell'armistizio firmato tra l'Italia e gli alleati c'era un punto preciso che riservava agli alleati il controllo di qualsiasi comunicazione radiofonica e di qualsiasi testo giornalistico venisse promulgato tramite radio. E però anche in questo c'è una vicenda molto particolare che riguarda Radio Bari, cioè che il maggiore che assume il controllo delle trasmissioni di Radio Bari è Ian Greenlis, una singolare figura di ufficiale britannico. Greenlis era stato lettore di letteratura inglese all'Università di Firenze e in seguito sarebbe stato direttore del British Institute, sempre del capoluogo toscano. Soprattutto è un profondo estimatore di Benedetto Croce e un profondo conoscitore dei suoi libri. E quindi, paradossalmente, quella radio che è a meno di 100 km dal re e da Badoglio e che dovrebbe essere rigidamente controllata dagli alleati e si teme dal governo conservatore del sud, in realtà, proprio grazie a Greenlis, benché ci siano comunque momenti di attrito con le forze antifasciste, ha una singolare libertà. All'interno di questa singolare libertà, il gruppo intorno a Michele Cifarelli può sperimentare una serie di programmi e di informazione, di approfondimento, anche di cultura, tipo la lettura dei romanzi alla radio, il recupero delle varietà, che in qualche modo sono un embrione di radio e di servizio pubblico libero dopo l'esperienza dell'EIAR fascista.
Thank you. combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. L'Italia combatte viene trasmessa tutte le sere, dalle 22.30 alle 23 da Radio Bari.
Michele Cifarelli.
L'esperienza nacque dal fatto, cioè non era stata distrutta la stazione dell'EIAR, cioè della radio di Bari, nell'organizzazione precedente. E non essendo stata distrutta, non era, per alcuni giorni non fu nemmeno occupata. Quindi ne mancava il controllo tranne il direttore tecnico che era l'ingegnere Damascelli. Allora io ho saputo di questo, insieme con altri due amici del Partito d'Azione, che allora si stava costituendo, eccetera, andai lì, Damascelli ci ricevette e cominciammo a trasmettere, e ci chiamavano Radio Bari, anzi se non sbaglio ci fu anche qualche difficoltà perché poi sia il governo di Brindisi e sia gli alleati si rendevano conto della importanza di questa stazione trasmittente. Io ricordo che quando andai là gli impianti erano intatti e la rubrica a cui detti inizio erano parole di un cittadino italiano. Dovevo fare tutto io, si intende, non più di due giorni andò. E non andò oltre i due giorni, non già perché mancasse il fiato, ma perché il servizio di informazione del comando alleato, che si chiamava il servizio della guerra, la branca della guerra psicologica, PWB, mise le mani su questo complesso. E a noi questo non dispiacque, anche perché noi non volevamo che diventasse un feudo del maresciallo Badoglio e quindi, essendo noi Partito d'Azione, repubblicani e desiderosi di cambiare con la istituzione massima, cioè col re.
Thank you.
Come detto, Radio Bari, gli studi di Via Putignani, non nascono nel settembre del 43. La radio ha una sua importante storia alle spalle. Il 6 settembre del 1932, proprio in occasione della Fiera del Levante, vengono inaugurati gli studi di Via Putignani, la sede EIAR di Bari. La programmazione radiofonica entra nel vivo nel 1934. La particolarità di Radio Bari, anche per il potente ripetitore di 15 kW che poi fu portato a 20, è quella di connaturarsi nella seconda metà degli anni 30 come radio per le colonie o radio di espansione del fascismo, espansione culturale e politica del fascismo nel bacino mediterraneo e nel bacino adriatico. È la prima radio che incomincia a varare dei notiziari in albanese, serbo, bulgaro, rumeno, greco e turco, soprattutto nei confronti dell'Albania. A spingere per la creazione di un notiziario è proprio la stessa Camera di Commercio del capoluogo pugliese, ma soprattutto dagli studi di Via Putignani vengono organizzati e veicolati importanti programmi culturali per il mondo arabo. Ogni giorno vengono dedicati in lingua araba 40 minuti di trasmissione. C'è un notiziario, c'è una conversazione e c'è musica araba. In qualche modo nella programmazione araba della Radio Bari c'è il tentativo del fascismo di aprirsi al Mediterraneo e dialogare con l'altra sponda. Ovviamente dialogare a modo proprio. Innanzitutto entrare in contraddizione con le potenze della Francia e dell'Inghilterra, con le potenze coloniali della Francia e dell'Inghilterra. Da Radio Bari ebbero spazio e voce importanti leader del Maghreb, del mondo arabo in generale, laici e nazionalisti. Bourguiba, futuro padre della patria tunisino, nel 1940 lancia un appello all'insurrezione contro i francesi proprio dai microfoni di Radio Bari. In qualche modo Radio Bari entra soprattutto nella seconda metà degli anni 30 in quella guerra delle onde con la BBC per la lotta tra fascismo che va estendendosi e democrazie in tutto il mondo dell'etere e anche il mondo concreto della politica. Ovviamente l'obiettivo del fascismo è quello di dare un'altra immagine di sé, non solo in relazione all'occupazione e alle violenze perpetrate in Libia, ma anche e soprattutto rispetto alla guerra di Etiopia. Quanto Radio Bari riesca a penetrare effettivamente nel mondo arabo è difficile ricostruirlo ora, anche perché c'è solamente qualche cenno dei palinsesti dell'epoca nei radiocorriere, ma non ci sono tracce sonore delle trasmissioni dell'epoca. Eppure è interessante come proprio a Bari venisse pubblicata una rivista, Radio Araba Bari, direttamente in lingua araba, che pubblicava a volte anche le lettere e i commenti degli ascoltatori, e arrivavano anche lettere dagli ascoltatori di Nassiria in Iraq o dalla Palestina o dall'Egitto. Si dava conto degli intellettuali che lavoravano per Radio Bari, se non direttamente o comunque indirettamente tramite la formula delle conversazioni. Insomma, Radio Bari, a differenza di Radio Berlino, che quando avviò dei programmi culturali arabi passò alla lettura del Corano ed ebbe un'impostazione più religiosa, ebbe come interlocutori soprattutto quella fascia di nazionalisti laici che poi avrebbero fatto in gran parte le guerre, le lotte di liberazioni anticoloniali. Particolare attenzione fu data da Radio Bari anche alla cultura e soprattutto alla musica popolare araba, e proprio Umm Kulthum, la grandissima cantante egiziana, decise di incidere alcune canzoni perché poi venissero registrate e comunicate a tutto il mondo arabo tramite i microfoni e i ripetitori di Radio Bari.
يا حبيبي ده انا قلبي
Quindi quando nel settembre del 1943 gli studi di Via Putignani di Radio Bari vengono occupati dalle forze antifasciste e destinati ad un altro tipo di comunicazione, alle spalle c'è un decennio di un modo di fare radio fascista che aveva avuto anche la sua importanza su scala internazionale. Ed è interessante vedere come nella strutturazione del palinsesto della nuova Radio Bari questo approccio internazionale e questo parlare diverse lingue rimane.
Now working guys at sunrise, every sunset too, babe, seems to be bringing me memories of you. Now honey, here and there, everywhere, scenes that we once knew, oh, and they're all just recall memories of you, baby. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears, rosary of tears, baby, oh Lord. Your face beams in my dreams, in spite of all I do, oh baby, everything seems to ring. Memories of you.
Nel giro di poche settimane la programmazione raggiunge le oltre 20 ore giornaliere. Ci sono 16 notiziari, 8 collegamenti con Radio Londra e vengono mantenuti programmi per l'altra sponda dell'Adriatico in lingua albanese, serbo e in greco. Ovviamente sono programmi che mantengono il parlare in altre lingue, ma di contenuto radicalmente diverso a quello che erano i dettami dell'imperialismo fascista. In breve, anche grazie all'approccio liberale del maggiore Greenleys, intorno a Radio Bari, negli studi di Via Putignani, si raccolgono un centinaio di persone che vengono un po' da tutta Italia e poi passeranno alla storia come i 100 di Radio Bari, tra giornalisti, intellettuali, tecnici, scrittori di teatro prestati alla radio. Un gruppo molto forte è quello degli antifascisti baresi di tradizione liberal-socialista legati alla casa editrice La Terza e soprattutto a Benedetto Croce, che è un po' il nome tutelare della radio. Michele Cifarelli, Tommaso e Vittore Fiore, perfino il giovane Aldo Moro, democristiano e leader dell'Azione Cattolica e della FUCI pugliese, lancia dei proclami agli studenti dai microfoni di Radio Bari. E poi ci sono gli speaker e gli intellettuali che vengono da fuori: Arnoldo Foà, Alba de Céspedes, Giorgio Spini, Gabriele Baldini, sono solo alcuni dei nomi che partecipano a quella straordinaria esperienza di Radio Bari. Il programma principe di punta della trasmissione è Italia Combatte, che va ogni sera in onda dopo le 10, ed è un programma che poi farà la storia della resistenza, del rapporto tra radio e resistenza tra il 43 e il 44, perché è un programma che parla ai partigiani del nord, alle popolazioni ancora, la gran parte dell'Italia, ancora sotto il dominio nazifascista. Compito di Italia Combatte, ma più in generale di tutta la programmazione di Radio Bari, è quello di stabilire un contatto tra parti dell'Italia già libere, in quel momento una ristretta minoranza, e parti ancora da liberare, dare informazioni concrete ai partigiani, dare informazioni concrete alle popolazioni occupate e incominciare a riflettere su quella che sarebbe dovuta essere politicamente e culturalmente la struttura della nuova Italia.
L'Italia Combatte, questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. L'Italia Combatte viene trasmessa tutte le sere, dalle 22.30 alle 23 da Radio Bari.
Ciò che ora diremo è di estrema importanza.
Romani, state in guardia.
Una grave minaccia pesa sui patrioti romani. Un altro crimine nazifascista sta per colpire la cittadinanza dell'urbe. Ascoltateci con attenzione. Ciò che ora diremo è di estrema importanza. Ne va della vostra vita. Si tratta di questo. Elementi delle Schutzstaffel fasciste, d'accordo con le autorità germaniche, nei prossimi giorni scenderanno in piazza inscenando una finta dimostrazione antitedesca. Lo scopo delittuoso è di indurre così i patrioti a scoprirsi e a compromettersi. Tutti i cittadini che abboccheranno all'ignobile tranello saranno trucidati sul posto. Romani, state in guardia. Ricordate che al momento opportuno riceverete tempestivamente da noi il segnale per agire. Prima di allora non lasciatevi ingannare. Non scendete in piazza. Per ora voi dovete restare nascosti. Gli occhi delle spie fasciste e tedesche sono su di voi per colpirvi ad ogni mossa incauta.
Tutte le sere sotto quel fanale, presso la caserma ti stavo ad aspettare. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò. Con te Lili Marlene, con te Lili Marlene. Dammi una rosa da tenere sul cuore, legala col filo dei tuoi capelli d'oro. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi li Marlene, a chi li Marlene. Trombettiere, stasera non suonare, una volta ancora la voglio salutare. Addio piccina dolce amor, ti porterò per sempre in cuor. Con me Lili Marlene, con me Lili Marlene. Quando nel fango devo camminare, sotto il mio bottino mi sento vacillare. E cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te Lili Marlene,
a te Lili Marlene.
gli occhi e il viso tuo m'appar come quella sera nel cerchio del fanar. Tutte le notti sogno allora di ritornar, di riposar con te, Lili Marlene, con te, Lili Marlene. Con te, Lili Marlene, con te, Lili Marlene.
Il più bel ricordo di quei mesi di vita a Radio Bari verrà scritto qualche tempo dopo da Alba de Céspedes, la scrittrice che era la principale voce femminile della radio. Tutti i giornalisti, gli intellettuali, gli speaker che parlavano da Radio Bari usavano degli pseudonimi per non essere riconosciuti dalla polizia fascista e dalle SS. Alba de Céspedes veniva chiamata Clorinda. Nel 1944, sulla rivista Mercurio a Roma, che Alba de Céspedes dirigeva, che sarebbe stata una delle più importanti riviste culturali antifasciste nell'Italia, che doveva ancora pienamente liberarsi, Alba de Céspedes ricordava l'esperienza di Radio Bari in un bellissimo racconto. Così scriveva:
una strada dritta e ventosa, via Putignani a Bari. Ogni sera, verso le 11, noi la percorrevamo muti e frettolosi come quando ci si reca ad un appuntamento importante. Nel fondo, il portone della radio gettava sul marciapiede una striscia di luce giallastra. Entravamo e spesso ci accoglieva un motivo di musica leggera. Ufficiali alleati passavano presi nei loro incarichi. Qualcuno annunciava: «È arrivata l'Italia combatte!» Eravamo imbarazzati di portare questo titolo solenne, noi, poveri cristi, stretti nei nostri logori abiti di profughi, le scarpe rotte. In quel viavai di lingue straniere che ci circolavano attorno, era quella la prima mezz'ora concessa alla voce della libera Italia, e a volte ci pareva che né la nostra faticosa esperienza, né il fatto di aver traversato le linee, e neanche il nostro acceso entusiasmo, bastassero a darci il diritto di parlare. Al primo piano, la sala di trasmissione era una stanza qualunque foderata di sdruciti tendaggi neri. Eppure, là dentro, noi ritrovavamo il nostro clima naturale, respiravamo in libertà. Si chiudeva gelosamente la porta al modo di un bastone di frontiera e subito ci sentivamo pronti e scattanti come soldati prima dell'attacco. E difatti, quella era la nostra trincea. Da lì combattevamo, seppure una battaglia di parole. Seri, pallidi, comunicavamo tra noi col solo volger degli occhi. Poi, quando di colpo udivamo le note dell'inno di Garibaldi, a tutti il cuore prendeva a battere nel petto senza più ritegno. Rapida di contro a noi, la lancetta dell'orologio incominciava a camminare. Mezz'ora, niente di più, come dire un minuto. Uno di noi parlava a turno e gli altri lo fissavano, controllando quasi il peso, il valore delle sue parole. Davanti a noi stava il microfono, freddo. Forse, oltre quello, gente stava in ascolto: i patrioti nei rifugi montani, i cittadini nelle loro case, e tutti rischiavano la vita per ascoltarci. O forse nessuno. Le trasmissioni, si sapeva, erano disturbate. Avremmo voluto udire in risposta una voce, una parola. Temevamo di parlare nel vuoto, inutilmente scoprire i nostri più riposti sentimenti. Parevano sordi e muti.
Non ti ricordi quella canzone piena d'amore e di passion che dolcemente ci avvinse un dì e che per sempre ci unì? Perché lontano tu sei da me mentre la guerra è che già in ciel con un tremore io canto. canto ancora. Tornerai da me perché in cielo sta scritto che tornerai, tu lo sai, io son forte così perché credo in te. Mentre vai e vai, chiudi gli occhi un istante ed allora udrai la canzone del mio cuore. Io non so bene dove sei tu, solo fiemme e nulla più, ma non temere, amor, perché io sono sempre con te. Quando la notte riposi, amor, pieno di gelo o di sudor, il tuo respiro è il mio
la nuova Radio Bari entra in una sorta di guerra tra le onde parallela alla guerra combattuta sul suolo italiano tra il 43 e il 44. Radio Bari è la radio dell'Italia libera, delle forze antifasciste e degli alleati. Radio Roma e soprattutto Radio Milano sono la radio della Repubblica Sociale. Alle spalle di Radio Bari e di Radio Milano ci sono Radio Londra da una parte e Radio Berlino dall'altra. L'esperienza luminosa di Radio Bari dura in realtà qualche mese, tra il settembre e ottobre del 43 e i primi mesi del 44. Poi, liberandosi man mano l'Italia, a Radio Bari verrà Radio Napoli, il programma Italia Combatte si sposterà da Bari a Napoli e poi con la liberazione di Roma sarà Radio Roma ad avere il centro dell'attività radiofonica antifascista. Eppure c'è un ultimo evento di cruciale importanza che vede Radio Bari protagonista ed è il congresso delle forze antifasciste del Comitato di Liberazione Nazionale del 28 e 29 gennaio del 1944 che si tiene a Bari. Radio Bari avrebbe dovuto fare la diretta di quell'evento, ma gli alleati, a seguito delle fortissime pressioni che venivano dal re e dal Badoglio, che erano sempre a Brindisi, decisero di vietare la diretta integrale di tutto il congresso. Fu però registrato, grazie ai tecnici di Radio Bari, integralmente il discorso di Benedetto Croce, e quel discorso fu poi trasmesso da Radio Londra in tutta Europa. La copertura giornalistica del congresso di Bari del gennaio del 1944 fu importantissima, perché per la prima volta su scala internazionale ci fu la trasmissione viva del dibattito interno alle forze antifasciste, soprattutto dando ampio spazio al discorso di Benedetto Croce. In qualche modo emergeva una fortissima cultura libera, democratica, antifascista che iniziava ad animare la resistenza italiana accanto a quello che era il governo del sud in mano a Badoglio e al re. Disse Croce che fino a quando il re rimaneva alla testa dello Stato, i cittadini liberali avrebbero sentito che il fascismo non era finito, che stava perseguendo la sua opera di corruzione e che sarebbe sorto ancora in una forma più o meno celata. Se c'è un trade union che lega tutte le trasmissioni di Radio Bari e che lega anche la partecipazione di varie forze politiche a quell'esperienza radiofonica, è proprio un fortissimo antifascismo e una fortissima posizione accusatoria nei confronti del re, che benché vicino a meno di 100 chilometri a Brindisi, in realtà si era reso corresponsabile del disastro del fascismo.
Benedetto Croce accettò i doveri e declinò gli onori. E noi oggi, ricordandolo nel centenario della nascita, lasciamo alla sua voce, alle sue parole registrate nell'immediato dopoguerra, il significato della lotta italiana per la libertà.
Io non pensavo che la sorte mi avrebbe, negli ultimi miei anni, riservato un così trafiggente dolore come questo che provo nel vedermi dinanzi il documento che siamo chiamati a esaminare e nell'essere stretto dal dovere di prendere la parola intorno ad esso. Ma il dolore affina e rende più penetrante l'intelletto, che cerca della verità la sola conciliazione dell'interno tumulto passionale. Noi italiani abbiamo perduto una guerra e l'abbiamo perduta tutti, anche coloro che l'hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte.
In Radio Bari ci fu molta politica, ci fu soprattutto lo straordinario programma L'Italia combatte, ma ci fu anche molta cultura. In quell'esperienza di Radio Libera, da cui poi sarebbe nata la RAI, c'erano già il romanzo letto alla radio, il romanzo radiofonico e c'era anche il teatro di rivista e di varietà. C'era l'orchestra del maestro Carlo Vitale e c'era soprattutto Ruggero Maccari, che lavorava sia al Petruzzelli e sia a Radio Bari. Quando molti anni dopo Alberto Sordi decise di rappresentare quella al Bari nel film Polvere di stelle, Ruggero Maccari, che era stato redattore di quella Radio Bari, scrisse il soggetto e la sceneggiatura.
Ah, camerada, siamo già a Venezia, saluta il duce.
Dice, così da oggi in poi ti comporti diversamente, capito, cretinetti?
Ma che ho detto? Ho detto se eravamo a Venezia.
Ma che Venezia, siamo a Bari, cretinetti.
A Bari? Ma a Bari ci sono americani?
Sicuro che ci sono gli americani.
E i tedeschi?
Tedeschi? Mai visto i tedeschi?
No. Hai mai visto i tedeschi? E questo che? Oddio, scusa. Ma che è morto?
Ami, chi è? Mimmo! Che hai fatto, Mimmo?
Io? È morto.
È morto? E come?
Morto ammazzato.
Ammazzato? E chi è stato? Dimmi la verità. Di?
Lea.
Sì.
Questa notte c'è stato un colpo. Abbiamo fatto fuori i tedeschi e invertito la rotta.
Abbiamo? Ma tu lo stavi con me? Ma lo sapevi?
No. Allora? Ma lo so immaginato. L'ho capito dal volto e dalle mani di quei ragazzi che qualcosa sarebbe successo.
Sì.
E stamattina ho avuto la conferma. Poi no, Credinetti! Ascoltatemi, compagni! È finita la tirannia nazifascista! Per noi è finita la guerra, è finito tutto! Siamo in salvo! Sbarchiamo a Bari!
A Bari? E no, a Venezia!
No! A Bari, amore mio! Non sei contenta che ti porti a Bari?
Te vuoi essere contenta che mi porti a Bari? Tu sei contento quando andiamo a Bari?
Amore, Bari, Venezia, quando sto vicino a te sono sempre contento.
Sì, amore, pure io. Ma tu non ti dovevi mettere la divisa d'ufficiale?
Che me frega, amore mio? No. Mimma Dami è un artista. Sì. Mimma Dami c'è una divisa sola che va bene per tutti. È il frac!
Solo me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore. Cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu. Ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, che più non ho.
accanto poi all'Italia Combatte, quello che era il principale programma dell'emittente radiofonica, ci furono nuovi programmi come La Voce dei Giovani, La Voce dei Partiti, La Voce dei Lavoratori. Ed è proprio attraverso questi programmi e le conversazioni che nascevano all'interno di questi programmi che si riattivò la vita politica e culturale delle forze antifasciste. Attraverso il programma La Voce dei Partiti parlavano i principali partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, attraverso La Voce dei Lavoratori il rinascere delle forze sindacali. Radio Bari era una radio fatta in diretta, come ricordava anche Alba de Céspedes nel suo racconto. Non era una radio fatta col montaggio, non era una radio in cui si registrava, si andava leggendo in diretta, per cui c'erano dei testi scritti che poi venivano retti alla radio. Per questo oggi non abbiamo, salvo rarissimi esempi, dei proclami o delle trasmissioni tenute su Radio Bari. In realtà abbiamo i suoi palinsesti ed abbiamo le testimonianze raccolte in due libri: Qui Radio Bari di Antonio Rossano e Radio Bari nella Resistenza Italiana di Vito Antonio Leuzzi e Lucia Schinzano. Soprattutto nel libro di Leuzzi vengono raccolti molti dei testi che vennero poi letti su Radio Bari. E sfogliando il libro c'è un po' tutta la cultura meridionale antifascista dell'epoca, da Benedetto Croce a Tommaso Fiore, allo stesso Aldo Moro giovanissimo, a Michele Cifarelli, agli azionisti baresi. Insomma, c'era un'Italia che si rimetteva in moto, c'era un'Italia che aveva davanti a sé lunghissimi mesi di lotta partigiana contro l'occupante nazifascista, ma c'era un'Italia che aveva capito l'importanza della radio e l'importanza della guerra delle onde accanto alla guerra partigiana fatta sull'Appennino e sulle Alpi.
L'11 settembre 1943 Radio Bari trasmette il primo messaggio di Vittorio Emanuele III dopo la sua fuga da Roma. Alessandro Leogrande l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Attilio Fortunato, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.